Sì, guarda, in sostanza ieri abbiamo atteso che uscisse questo documento che racchiudeva questi 13 punti nei quali si riassumeva l'accordo, insomma, tra Russia, Francia, Germania e Ucraina. Non appena abbiamo avuto questo documento l'abbiamo tradotto e dopo che l'abbiamo tradotto abbiamo cominciato a cercare di capire che cosa davvero volesse dire al di là di quello che c'era scritto. Perché se leggete i 13 punti, vedrete che sono praticamente identici a quelli del primo accordo di Minsk che venne siglato il 4 settembre scorso e che non fu rispettato, come avete detto, non fu rispettato dalle parti in conflitto. Ora, questo accordo è stato salutato dai media mainstream, come dite voi, dai giornali italiani e stranieri come un grande successo. Giustamente viene posto l'accento sul cessate il fuoco e il cessate il fuoco è l'unico risultato che questi accordi hanno portato perché non sono un grande successo dal punto di vista dei governi europei e degli Stati Uniti. Putin esce da questa lunga notte di 15 ore di summit, esce in sostanza vincitore. Perché? Perché è vero che viene siglato il cessate il fuoco che entrerà in vigore il 15 febbraio, ma il raggiungimento dell'intesa scongiura l'applicazione di nuove sanzioni a carico della Russia e questo è un elemento importantissimo per la Russia. In secondo luogo, i separatisti non vedono compromesse le conquiste territoriali che hanno ottenuto dal 4 settembre in poi, cioè dalla data del primo accordo di Minsk in poi, primo accordo che come abbiamo detto non fu in sostanza rispettato e i combattimenti sono continuati in questi mesi e il fronte è penetrato di più in territorio ucraino, i separatisti hanno guadagnato terreno avvicinandosi a Mariupol, come molti sapranno, che è stata anche colpita da un razzo in pieno centro, arrivando a Novoazovsk, spostando quindi verso Occidente il fronte. Ebbene, questa linea del fronte viene riconosciuta da questi accordi, quindi non si chiede un ritorno alle posizioni del 4 settembre, ma vengono riconosciute le conquiste fatte. È vero che nel secondo punto dell'accordo si scrive che dovrà avvenire un ritiro delle truppe di entrambe le parti per creare una zona di sicurezza, ma è anche vero che l'esercito ucraino dovrà assestarsi oltre alla linea del fronte. La zona di sicurezza viene quindi creata e verosimilmente garantita, viene creata all'interno dei territori separatisti e quindi in una certa misura verrà garantita dai filorussi stessi. Sarà l'OSCE che dovrà sovrintendere al mantenimento della buffer zone, della zona cuscinetto, ma l'OSCE anche qui non si capisce il documento, non lo so. Molto vago questo documento. La vaghezza del documento, esattamente come quella del 4 settembre scorso, fa pensare che non verrà rispettato, che durerà un tempo limitato. Non solo, c'è un quarto punto dell'accordo di Minsk che prevede che si tengano delle elezioni locali nelle due regioni separatiste di Lugansk e Donetsk, sulla base di una legge speciale che riconosce un'autonomia alle due entità. Questa legge era stata firmata da Poroshenko dopo il 4 settembre, perché faceva parte degli accordi del 4 settembre. Poi Poroshenko, visto che i combattimenti si sono ripresi, l'ha misconosciuta e non è più entrata in vigore. Quindi quello che questi accordi di nuovo dicono è: l'Ucraina deve riconoscere uno statuto di autonomia, uno statuto speciale, pur temporaneo, a queste due entità e farle andare a votare. Quindi si profila un riconoscimento politico delle due entità. E infine, last but not least, la Russia ottiene che l'Ucraina riveda entro la fine dell'anno la propria Costituzione in senso non apertamente federalista, ma tale da garantire la decentralizzazione delle due regioni separatiste, consentendo loro un'autonomia politica ed economica che verrà naturalmente esercitata a favore degli interessi russi. Putin in sostanza porta a casa tutto. se gli accordi non terranno, Putin avrà il tempo di riorganizzare la Russia, i filorussi avranno il tempo di riorganizzarsi. Se l'accordo dovesse tenere, cosa di cui dubito fortemente, in ogni caso la Russia vede riconosciuta sulla carta la propria supremazia sul campo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che in un certo senso la Germania e comunque l'Europa abdicano a qualsiasi volontà di affermare una propria supremazia. L'Ucraina si ritrova a dover piegare la testa di fronte a questi accordi, che non sono per nulla vantaggiosi per gli ucraini. L'unico punto vantaggioso è quello che prevede il ritiro delle unità militari provenienti da altri paesi o delle truppe mercenarie. Chiaramente ci sono più truppe provenienti da altri paesi nell'Ucraina orientale che in quella occidentale, perché prevalentemente si tratta di russi, ceceni o comunque combattenti provenienti dall'ex mondo sovietico. Questo punto difficilmente verrà garantito, verrà rispettato, visto che proprio mentre Putin firmava l'accordo una colonna di blindati entrava in territorio ucraino dalla Russia, ovviamente nell'Ucraina orientale. Il timore di Kiev è che questi mezzi servissero per rinforzare le truppe filorusse concentrate nell'assedio di Debaltseve, che è una piccola località che si trova tra Lugansk e Donetsk e che, una volta conquistata, sposterà ulteriormente il fronte verso occidente. Quindi, insomma, i giornali occidentali esaltano il cessate il fuoco che inizierà il 15 febbraio, lo ricordiamo, quindi ci sono ancora 3 giorni per spararsi e conquistare Debaltseve. Però non tacciono sul fatto che per l'Europa e per gli interessi europei, gli interessi che ci dicono essere quelli europei, va bene, quelli che fino adesso hanno detto no perché la Russia è un pericolo, perché dobbiamo limitarla, eccetera, eccetera, ebbene non hanno limitato proprio niente, è un fallimento dal punto di vista, da questo punto di vista qui.
Ecco, appunto a proposito di questo, no, leggevamo poco fa sia dal New York Times che dalla stampa un'esaltazione della figura di Merkel come baluardo del valore degli interessi occidentali, insomma che si è risvegliata dal torpore di essere un leader debole, e appunto come alla luce di questa tua interpretazione rispetto agli equilibri di questo accordo, che ruolo possiamo mettere alla presenza di Hollande e Merkel, che sembrano appunto aver mosso l'inizio dei negoziati che ha dato vita a questo accordo, ma che poi appunto l'interpretazione che stai dando corrisponde a realtà, poi hanno perso terreno rispetto agli interessi, che però appunto non viene raccontato, viene esaltato come figure forti che hanno difeso invece gli interessi dei paesi dell'Europa occidentale.
Guarda, fammi parlare fuori dai denti, parlo in modo spiccio. L'Europa non ha interesse in un conflitto, in una competizione di tipo militare con la Russia, non ce l'ha, perché sappiamo che le economie sono interconnesse, anche se in modo non fortissimo, ma insomma non conviene economicamente, va bene? Alla Germania non è mai interessato, soprattutto alla Germania non è mai interessato avere un rapporto di tipo conflittuale con la Russia. Sappiamo benissimo che già tanti anni fa venne costruito questo gasdotto, adesso si parla di nuovo di gasdotti, eccetera, ma insomma questo gasdotto del Baltico che bypassa Polonia e paesi baltici arriva direttamente in Germania dalla Russia. Fu il frutto delle ottime relazioni che c'erano all'epoca tra cancelliere Schröder e Putin, appunto, che Schröder fu invitato poi dopo, alla fine del suo mandato, a far parte del board di Gazprom. Quindi le relazioni tra Germania e Russia sono di vecchia data, sono buone. La Francia stessa non ha interessi a opporsi alla Russia e 2 mesi fa ricordiamo che gli vendette le navi Mistral, navi da guerra, che ovviamente la Russia userà contro i suoi nemici, tra cui l'Ucraina e eventualmente l'Europa, qualora dovesse mai entrare in un conflitto aperto, cosa non probabile. Quindi sì, Merkel e Hollande hanno difeso gli interessi europei, perché hanno difeso i propri prima di tutto. essendo le due principali economie dell'Europa, essendo i due principali paesi dell'Europa, hanno difeso i propri interessi. Attenzione, io parlo di Europa, non parlo di Unione Europea, perché il quadro che si sta presentando è che la crisi ucraina ha mostrato, è di nuovo, una totale assenza dell'Unione Europea come organismo politico riconosciuto da qualcuno, come interlocutore valido. Ma ripropone un quadro ottocentesco, se vogliamo, dove sono le potenze principali che si parlano e gli altri se la fanno andare bene, che gli piaccia o non gli piaccia. E quindi, di nuovo, la Germania e la Russia. Con la Francia, e sono un po' brutale in questo, con la Francia che va insieme alla Germania a sentire che cosa si dicono, perché, insomma, Germania e Russia, quando si parlano, è sempre bene tendere l'orecchio, no? Soprattutto dal punto di vista francese. Quindi, ecco, sì, la Merkel difende gli interessi europei, non difende gli interessi americani, non difende gli interessi della NATO in questo caso. Il 6 febbraio scorso la Germania si oppose alla conferenza di Monaco all'invio di armamenti NATO all'Ucraina, quindi in questo caso sì, l'Ucraina viene in una certa misura consegnata alla Russia e la Germania e la Francia ristabiliscono delle relazioni, cercano di ristabilire delle relazioni costruttive con il vicino russo.
Ecco, mi stupiva molto che il New York Times, non so se magari hai avuto modo di leggere perché era una notizia di ieri notte, sì, ha definito la Merkel l'erede della linea di Kennedy. È inquietante.
Sì. Ma guarda, il New York Times ovviamente parla un'opinione pubblica che è quella americana e esprime un punto di vista che è quello americano. Kennedy, io penso che ci si riferisca, il paragone sia con la crisi di Cuba. All'epoca la Russia in qualche modo rispose come ci si aspettava alla pressione americana, ma anche perché era diverso il luogo in cui avveniva, cioè Cuba era di fatto nell'area di influenza americana, mettere i missili è stato percepito dagli Stati Uniti come una minaccia, gli Stati Uniti hanno esercitato un gioco al rialzo, hanno minacciato finché per la Russia, per l'Unione Sovietica, allora non diventò sconveniente proseguire nell'escalation. Adesso siamo in Ucraina, cioè siamo nella Cuba dei russi e gli americani, qualora proseguissero in questo gioco puntare sempre più in alto, del dire noi armiamo gli ucraini, nel cercare di rendere sconveniente alla Russia un intervento, non hanno capito che la Russia interverrà comunque, perché altrimenti perde tutto.
Anzi, è già intervenuta, diciamo.
Non è sì, che... ma interverrebbe sul serio direttamente, perché se la NATO mette delle armi, la Russia è legittimata a tirare giù la maschera e a dire ci sono io sul serio, non ci sono i miei interposti, non mando soltanto delle armi e dei tecnici, facciamo finta che mandi solo armi e tecnici, ma ci metto la faccia. Quindi ecco, è estremamente pericoloso il gioco americano del puntare sempre al rialzo in questa fase con i russi, perché i russi hanno le sanzioni economiche, quindi lì stanno già perdendo. Se non guadagnano l'Ucraina o non riguadagnano una parte almeno dell'Ucraina, per loro è una sconfitta e Putin non può perdere, perché se perde, perde anche la poltrona.
Ecco Matteo, tra l'altro un'altra domanda, in questo assetto geopolitico che sembra insomma modificarsi in qualche modo con il tempo, si parla anche di un asse asiatico, di rapporti che Putin vorrebbe o probabilmente stringerà con la Cina, proprio nell'ottica appunto di andare a tentare di sfondare insomma quello che poi rappresenta la NATO all'interno di questo conflitto ucraino. Quanto può essere vero questa questione e cosa potrebbe significare?
Ma, francamente mi viene da ridere, perché dal punto di vista tecnologico la Cina non può fornire nessun tipo di supporto alla Russia. Quello che la Russia manca da sempre sono prodotti ad alta tecnologia, anche ad alta tecnologia bellica, non li ha, appunto, che li compra dalla Francia, dalla Germania. Non sarà la Cina a poter sostituire la Francia e la Germania sotto questo punto di vista, quindi qualora si arrivasse mai a un ipotetico scontro aperto che vede sul serio Germania e Russia su due sponde opposte, la Cina non potrà sostituire l'Europa in questo. Certo, esiste questo organismo di cooperazione economico-militare con la Cina e altri paesi dell'Asia, che è un interessante progetto geopolitico che andrà osservato nei suoi sviluppi, ma sul breve periodo non è assolutamente competitivo.
Ok, io direi che insomma abbiamo proprio spaziato in lungo e in largo rispetto anche sia allo spazio che al tempo, degli spunti che venivano da questa, questo focolaio di guerra, insomma, che sembra essere un po' l'ombelico delle mire militari attuali, o delle non mire, appunto, come dicevi tu prima, tentativi di non andare verso un'escalation militare. Noi chiaramente siamo attenti a vedere in che misura, in che modo questo accordo si evolverà, resisterà, verrà tradito nelle prossime settimane. Innanzitutto ricordiamo, appunto, come dicevi tu prima, che comunque il cessate fuoco parte da domenica, quindi insomma questi giorni ancora guerra aperta, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi arma pesante o meno sul territorio ucraino.
Sì, parte da domenica e mi permetto di dire che secondo me durerà fino a primavera, perché è un accordo fatto per non durare, insomma. All'Ucraina non conviene questo accordo. L'Ucraina sul campo ha tante di quelle truppe paramilitari, questi famosi battaglioni, che non faranno, che riapriranno il fuoco a un certo punto. L'Ucraina, cioè, perde su tutta la linea. E vorrei soltanto dire una cosa: il prestito da 40 miliardi annunciato dal Fondo Monetario Internazionale per salvare il paese dalla bancarotta, sì, forse salverà il paese dalla bancarotta, ma sarà un paese mutilato, quello che ne verrà fuori. La soluzione per l'Ucraina è ricevere delle armi. Dare delle armi all'Ucraina significa far montare la crisi e portare forse a un conflitto ancora peggiore, quindi è un vicolo cieco, siamo in un vicolo cieco. Chi ci rimette purtroppo è la popolazione civile.
Sì, anche perché sappiamo bene, quando arrivano i prestiti del Fondo Monetario Internazionale, in che direzione va la sovranità economica nazionale del paese.
Beh, chiaramente, ma la sovranità economica dell'Ucraina non è interesse di nessuno, neanche della leadership ucraina.
Anche per come è fatta in questo momento, che non è praticamente composta da ucraini, è composta da altre persone.
No.
Va bene, senti Matteo, io credo che anche la previsione su cui ti sei sbilanciato sia interessante da tenere in conto, e vedremo in che misura sarà poi vera, magari risentendoci tra un po', va bene?
Ci risentiamo per il Minsk 3.
Va bene, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.